È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papaveri e paperi la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I battuti. Facciamo studiare i battuti.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete.
Mandato dal mio direttore didattico a fare un provino alla fine del mese di ottobre. Alle 11 di sera, dalle 2 del pomeriggio, mi chiamarono a fare la prova. Io ho detto, sentite, posso fare come mi pare a me o devo recitare sta cosa che è stata fatta? A un certo punto hanno interrotto la lezione e sento una voce che veniva per me, che è stata dove, che fa, abbiamo trovato il maestro, andate via tutti gli altri. Allora io faccio, grazie, arrivederci. Io no, lei è qui.
4 dicembre 1997. Muore a Pitigliano il maestro Alberto Manzi. Nato a Roma nel 1924, dopo l'esperienza in guerra come sommergibilista, Manzi inizia l'attività didattica, portando avanti sul campo le sue ricerche di psicologia didattica. Manzi cura sussidiari, libri di lettura, diari scolastici e pubblica 30 titoli fra racconti, romanzi, fiabe, traduzioni e testi di divulgazione scientifica. Manzi deve la sua notorietà, però, soprattutto alle collaborazioni televisive.
Cari amici, buonasera.
Con Non è mai troppo tardi, in onda fra il 1959 e il 1968, contribuisce alla lotta all'analfabetismo in Italia.
Questo suono come lo possiamo trovare ad esempio nella parola scuola.
Tutti in classe. Eccoci qua, 20:35, Radio Popolare nella notte dell'Election Day americana con Lara Pipitone.
Buonasera.
Eccoci qua e il mitico, straordinario, immenso regista Filippo Parati. E come avete sentito, stasera il mio tono è un po' diverso. Ma è un po' diverso perché stasera vogliamo, non perché siamo in lutto per l'America, no? Anche perché speriamo che vinca Kamala Harris, almeno io lo spero, insomma, certo. Me lo auguro.
Ma perché parliamo di poesia?
Perché parliamo di poesia? Perché lui, secondo me, l'avete capito, stiamo parlando di Alberto Manzi, il maestro, uno dei maestri. Lo metto insieme a Mario Lodi, lo metto insieme a Don Milani, lo metto insieme a Gianfranco Zavalloni, lo metto con Gianni Rodari, quando ha fatto il maestro. Alberto Manzi è stato veramente una figura, come potrei dire, Lara, come potremmo dire, è originale, rara.
Sì, anche perché lui non voleva farsi etichettare da nessuno.
Non voleva farsi etichettare.
Io ho riletto qualcosa, effettivamente dichiarava una sua solitudine.
È vero.
Ma non significa non condivisione, credo, no? Però proprio una volontà di non essere etichettato in qualche gruppo.
Il maestro di fa quel che può, quel che non può, non fa.
Ma quella cosa meravigliosa.
È straordinaria, ma tu immagini oggi una maestra, un maestro che prendono un timbro e di fronte alle pagelle, perché c'erano l'introduzione delle pagelle cartacee, certo. Mette sulla pagella, fa quel che può, quel che non può, non fa. E Alberto Manzi, per questo atto coraggioso, eroico, finisce sotto inchiesta disciplinare del Ministero e viene sospeso. Chi oggi ha il coraggio di farsi sospendere rinunciando a 6 mesi di stipendio? Alberto Manzi andava in giro in quel periodo nei mercati di Roma per raccogliere la frutta e la verdura che lasciavano i commercianti prima d'andarsene, perché non aveva i soldi per campare. Quell'Alberto Manzi che diventò poi l'Alberto Manzi della televisione, di Non è mai troppo tardi.
Diciamo che è una, che, come dire, aveva una coerenza etica che manca.
Che manca, è vero, una coerenza etica che manca. Noi stasera la vogliamo ricordare la figura di Alberto Manzi, lo faremo con voi se volete, se qualcuno ha qualche cosa da raccontarci su quegli anni di Alberto Manzi, se ha visto Non è mai troppo tardi, la sua famosa trasmissione che prima abbiamo evocato, se qualcuno ha un racconto perché è stato un alunno di Alberto Manzi, noi ne sentiremo una stasera, o se vuole dirci la sua impressione rispetto a Alberto Manzi oggi. No, si può ancora declinare quello che ci ha insegnato Alberto Manzi oggi? Ci può chiamare allo 0233-001-001 oppure mandarci gli sms o i telegram a 331-6214013 o scriverci a diretta@popolarenetwork.it 0233-001-001 per chiamarci. È una serata particolare, io l'hai fatto bene a definirla poetica, perché Alberto non era solo un maestro. Alberto è stato un viaggiatore. Alberto ha viaggiato in Sud America. E proprio quel
uno
suo
scrittore,
uno scrittore
anche
straordinario.
Orzuei è suo.
Orzuei, ma lui aveva sostituito i libri, i sussidiari appunto, con quei testi suoi pieni di vita, pieni di un vissuto, era stato un combattente.
Sì. Poi ho letto che aveva a un certo punto anche studiato una quantità di sussidiari, di manuali scolastici incredibili.
È vero.
E per negarne di fatto la funzione didattica.
Esatto. È stato veramente un profeta Alberto Manzi, un grande, grande profeta, perché poi appunto è stato un viaggiatore, è stato un maestro, è stato persino negli ultimi anni della sua vita un sindaco. Sindaco a Pitigliano, poi vi racconterò qualcosa di Alberto Manzi, sindaco. E devo dire che quando io ho fatto il post su Facebook ricordando Alberto Manzi, che stasera ricordavo Alberto Manzi, centinaia, l'hai visto anche tu, centinaia di persone hanno messo un mi piace. Vuol dire che Alberto Manzi è nel cuore di tante persone. Mi spiace che in occasione del centenario di Alberto Manzi...
Guarda che hai detto che saresti stato pacato.
Sono pacatissimo, infatti, stasera, rispetto al solito, sono pacatissimo. Non si è uscita mezza circolare dal ministero.
No, è vero, questo è abbastanza inquietante.
E se c'è un preside in onda che mi chiama e mi dice: io ho mandato una circolare ai miei insegnanti per ricordare Alberto Manzi, per fare in modo che mi chiami, perché secondo me nessun preside in Italia ha ricordato Alberto Manzi in occasione del centenario. E quindi noi a Radio Popolare lo facciamo, noi a Radio Popolare ci prendiamo l'orgoglio di farlo stasera, consapevoli del fatto che purtroppo magari quelli che si riempiono la bocca di pedagogia, di lezioni, eccetera, poi dimenticano un eroe come Alberto Manzi. Ed è inutile parlare di Manzi se poi non declini quel timbro, se poi non declini quello che fa Manzi.
Pure lo ricordano, ma rimane solo
retorica,
teoria.
Retorica.
Comunque Manzi faceva una cosa che in realtà, secondo me, anche nelle università viene suggerita adesso, e cioè la memoria didattica.
La memoria didattica, certo, assolutamente, ne parleremo stasera.
Però anch'io faccio fatica, cioè ogni tanto mi ricordo e cerco di farlo, però effettivamente non è, come dire, qualcosa, una procedura che così facile. Beh, per essere, sarebbe fondamentale.
Però oggi abbiamo dimenticato, si fa il centenario di Don Milani, e allora Don Milani se ne parla anche un po' per pararsi il culo.
No, certo, Manzi
qualcuno si è parato il culo, no, con Don Milani. E gente come invece Alberto Manzi, piuttosto che Gianfranco Zavalloni, piuttosto che anche lo stesso Mario Lodi, Si cita tanto, ma poi pensate un po', Mario Lodi, ma magari faremo una puntata su Mario Lodi, insomma, Mario Lodi quando era in vita non è stato elogiato, ha avuto lettere sul giornale della provincia di Cremona, lui insegnava a Piadena, a Vo' di Piadena, contro, non è stata la vita facile quella degli Alberto Manzi e quella di Mario Lodi e quella anche di Gianni Rodari e quella di Zavalloni eccetera, eppure insomma ne facciamo un santino, ma noi stasera non vogliamo fare un santino e salutiamo intanto tutti i nostri radioascoltatori, quelli che ci ascoltano, quelli che non ci ascoltano, quelli che ci ascoltano ma non ce lo dicono perché gli stiamo un po' sulle scatole magari eccetera, salutiamo sempre Daniele non c'è stasera, quindi salutiamo
Daniele, non c'è
stasera sono le elezioni americane, quindi è in America, è a Washington, si è spostato a Washington, Agostina, Letizia, e salutiamo tutti i cani, i lachi e tutti quelli lì, insomma, vabbè. E però adesso
vedi, Manzi è delicato, nessuno telefona al momento.
No.
Beh, ma ci sta, perché secondo me, come dire,
noi ci aspettiamo qualcuno che ci dica quello che ne pensa di quanto Manzi oggi può entrare nella storia ancora. È così dimenticato uno come Alberto Manzi, oppure chi è al telefono, chi ci sta ascoltando, lo ricorda Alberto Manzi, sa chi è Alberto Manzi, perché mi viene anche il dubbio che qualcuno sappia chi è Alberto Manzi.
Beh, magari se lo ricordano per la televisione.
Attenzione, parlo dei più giovani, un maestro che arriva a fare il maestro oggi, che magari arriva a
Da scienza ed educazione, dovrebbe sapere chi è, almeno a livello teorico, anche perché se rileggi adesso le cose che lui ha scritto, io le ho rilette in questi giorni ovviamente perché avremmo fatto la trasmissione e pensavo, certo che sembra così ovvio, cioè,
è ovvio. Doveva essere ovvio, ma non è ovvio. Carissimi, che bella puntata, perché non esiste un maestro Manzi per tutti gli stranieri in Italia? Perché me lo domando anch'io. Bello, e noi abbiamo voluto fare una puntata un po' diversa, ne faremo quest'anno alcune di questo tipo sicuramente. Noi intanto andiamo a portarvi in un'epoca, in un'altra epoca, con una canzone straordinaria. Basta dire Pink Floyd e subito vi viene in mente, e poi attenzione, sorpresa per chi arriva.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone.
Ricordati, Sonia, quando nella tua bisaccia saranno rimaste solo 100 lire, devi spendere 50 per il pane e 50 per un fiore per curare la tua anima. Sonia e Sonia Manzi, moglie di Alberto Manzi, e noi ce l'abbiamo qui stasera con noi. La ringraziamo di cuore di aver accettato il nostro invito a Radio Popolare. Ciao Sonia.
Buonasera.
Ciao buonasera. Alex, buonasera a tutti.
Ciao, grazie. Grazie di aver colto questo invito, e sappi che sono davvero in tanti probabilmente ad ascoltarci, perché quando ho messo questo post su Facebook ricordando questa trasmissione, centinaia, a differenza di altre volte, centinaia ci hanno messo un like, un commento, eccetera, e questo mi ha fatto molto molto piacere. Sonia, quando hai conosciuto Alberto?
Allora, Alberto l'ho conosciuto a scuola, io ero supplente nella stessa scuola dove lui insegnava, anche perché io abitavo veramente a 50 metri dalla scuola Fratelli Bandiera, dove appunto Alberto ha insegnato per 40 anni. Era all'inizio scolastico dell'82, quindi tipo dicembre. L'ho conosciuto però sui gradini della scuola, devo dire. È lui che mi ha salutato.
L'hai colpito?
Non lo so, guarda.
Si parla delle tue trecce, se non sbaglio, o qualcosa di questo tipo?
La mia treccia, sì. E io devo dire che l'ho guardato molto male, come dire, ma che vuoi? Ma chi ti conosce? Anche se poi sapevo chi era, però insomma non me lo sono filato per niente, devo dire.
Senti, è ricordato da tanti per la trasmissione, ma a me piace ricordare, fare memoria, che lo ricordano in tanti anche per quel timbro, fa quel che può, quel che non può non fa. Io so che gli è costato parecchio quel timbro, al di là del provvedimento disciplinare gli è costato parecchio, tu lo sai bene.
Allora, per quanto riguarda il problema della valutazione di Alberto, sappiamo che Alberto ha sempre avuto... ha cercato sempre di ovviare a mettere dei giudizi ai suoi alunni. Ho saputo dai suoi alunni, quelli che ormai sono veramente grandi, che quando c'erano i voti i bambini si sono ritrovati dalla prima alla quinta sempre tutti solo 10 a tutti quanti, quindi già lui ovviava tranquillamente, certo, al problema della valutazione. Poi il problema del timbro è nato quando, credo che tu lo sappia anche, sì, molto bene, quando le schede presupponevano un giudizio, diciamo, dove si andavano a toccare le capacità, certi aspetti anche a livello psicologico, e lui a questo punto si rifiutò, e sappiamo che ci sono quelle bellissime lettere che lui scrive al giudice, dove afferma che gli insegnanti non erano preparati, non erano degli psicologi, quindi non potevano iniziare a scrivere tutte quelle, certo, quelle riflessioni. E a quel punto, proprio per non definire che il ragazzino era ritardato, che aveva delle difficoltà, si rifiutò e appunto si inventò il famoso timbro, che ormai so che anche molti ragazzi alle scuole superiori, l'ho scoperto l'altra settimana, attaccano questo cartello nella classe, fa quel che può, quel che non può non fa, se lo sono presi proprio come un qualche cosa di personale. Io del resto ai miei alunni dicevo che valeva anche per noi insegnanti, insomma, no? Anche, certo, gli insegnanti, che dicevo sempre che anch'io mi prendevo il timbro di Alberto, che anch'io facevo quello che potevo, quello che non potevo non lo potevo fare, insomma.
Senti Sonia,
no?
c'è ricordo, voglio che lo racconti, un altro episodio che tu mi hai raccontato, che mi ha fatto divertire tantissimo, ma che dimostra il grande coraggio che aveva e la coerenza, come ricordava prima Lara Pipitone, che qua con me a condurre la trasmissione. Alberto, l'episodio in cui viene un ispettore, se non sbaglio, in aula, lui scrive qualcosa sulla lavagna, me lo raccontasti tu se non ricordo male.
Allora, sì, ora non vorrei fare una gaffe. L'ispettore, aspetta, non me lo ricordo bene.
Il nome non ci interessa.
Devo dire, però era un problema, no, non mi ricordo bene la frase. Sì. Era che cambiando una virgola, esatto, spostando la virgola,
cambiava il significato.
La frase, l'ispettore è un asino,
esatto,
ecco.
Certo. E lui gli diede dell'asino, no, all'ispettore,
e quindi gli fece capire che insomma in qualche modo tutti potevamo in qualche sbagliare o perlomeno essere definiti in una certa maniera, anche in un modo un po' goliardico come molte volte faceva Alberto, perché Alberto poi era una persona vero coerente, tenace, però una persona che coglieva anche l'attimo per divertirsi, no? Insomma, Alberto era una persona molto divertente. Io devo dire, ho sempre detto che mi sono innamorata di lui perché mi faceva tanto ridere.
Ah, che bello.
Senti, scusa Sonia, ma è stato 40 anni in quella scuola, ma gli altri colleghi e le altre colleghe, nel senso, lui era uno, tra virgolette, veniva considerato diverso nella sua didattica rispetto agli altri, o è stato un momento, come dire, anche di condivisione?
Ora, mi dispiace dire certe cose, però mi sembra che a questo punto, nel centenario di Alberto, possano venire fuori anche queste. Allora, intanto Alberto non era amato dai colleghi.
Eccolo qua.
Assolutamente. Lo consideravano strano, un po' pazzo, uno che faceva sempre come voleva, era un po' fuori dal coro. Per questo lo avevano relegato in un'aula all'ultimo piano, accanto a un grande terrazzo dove lui poi aveva costruito uno stagno, aveva tutti gli animali, aveva anche serpenti, bisce, qualsiasi cosa. Anche perché il terrazzo era veramente grande e poteva essere pericoloso per molti insegnanti, quindi nessuno ci voleva stare. E Alberto, c'è l'impressione che ho avuto, insomma, era molto, la sua presenza era molto marginale. Tra le altre cose, questo lo racconto anche, è abbastanza molto divertente, ma fa capire tante cose. C'era una insegnante adibita alla biblioteca, e un giorno Alberto passa e gli dice: Alberto, guarda che c'è un libro bellissimo che ha scritto un tuo omonimo, intitolato Orzo Way. Allora Alberto non si è messo a dare la spiegazione: guarda che libro l'ho scritto io. Gli ha solo risposto passando: sì, lo leggerò.
Fantastico.
Quindi
grande ironia.
Sì.
Quindi il direttore didattico, non so se si chiamasse già dirigente, no, si chiamava direttore, ha definito la didattica di Alberto, che voleva essere esperienziale, giusto, adesso la sto un po' banalizzando, però per capire, l'ha relegato in un terrazzo, cioè vai lì a fare esperienza.
Ma diciamo, l'ha scelto lui quella. Allora, per anni Alberto ha avuto come direttore un suo amico, quindi...
Gli è andata bene, diciamo.
Ecco, lo ha protetto, e lui poi che lo invitò ad andare a fare il provino di Non è mai troppo tardi, però al tempo stesso questo amico all'interno della classe gli metteva ragazzi difficilissimi, no? E le sue classi erano delle classi, insomma, tanto difficili, con tutti i casi più estremi che ci potevano essere. Alberto in una classe non so, aveva due schizofrenici, aveva avuto un ragazzo autistico che veramente insomma lo ha provato parecchio,
senza sostegno, da solo?
No, aveva il sostegno, devo dire, aveva il sostegno, però era un ragazzo con tanti problemi. Lui alla fine della quinta, ma ora non voglio dire il nome, lui parlò e disse poi una parolaccia proprio, per esempio andava verso Alberto, una volta gli ha infilato, c'era una spazzola di chiodi che non so a questo punto che cosa, così gli ha messo questa spazzola nella mano fino a fargli fare il sangue, e Alberto se l'è fatto fare.
Mamma mia.
Quindi era per cui aveva avuto sempre tanti, tanti ragazzi difficili. Spesso mi diceva che in fondo dopo 5 anni un insegnante dovrebbe avere un anno sabbatico per rigenerarsi.
Bella
e riaffrontare
questa.
Non lo sapevo.
Rigenerarsi, studiare, fare tante ricerca.
Non so tante cose di Alberto, bello questo.
Anche quando l'ho conosciuto io, devo dire che era molto stanco, veniva da classi particolarmente difficili. Però volevo ricordare anche un'altra cosa. Sì. Quando Alberto faceva Non è mai troppo tardi, arrivavano lettere che poi mi sono proprio delle persone per smistare quella quantità di lettere che lì la RAI riceveva, e ci fu c'erano però delle lettere che invece lo denigravano, anonime logicamente, certo. Per cui ci fu questo, il capo struttura, non so bene chi fosse, che volle a tutti i costi cercare di capire da dove venivano queste lettere, perché erano le uniche fuori dal coro e venivano dalla sua scuola.
No,
è allucinante. Sì, purtroppo accade, purtroppo accade a chi tenta di andare controcorrente. Grazie Sonia, grazie di essere
davvero
rimasta con noi. Noi ricordiamo anche ai radioascoltatori che al Festival della Microeditoria di Chiari, venerdì sera alle 18, la figlia di Alberto Manzi, Giulia Manzi, insieme ad altre persone, ci sarò anch'io, ricorderemo la figura di Alberto Manzi in un evento alle 18, venerdì 8 novembre. A Chiari, al Festival della Microeditoria. Grazie Sonia.
Grazie mille.
Intanto ci arrivano un sacco di SMS, di messaggi. Ciao Ernesto, sono nato nel 56. Ciao Ernesto, nel senso, mi chiamo Ernesto. Sono nato nel 56, ho avuto la fortuna, allora era un'altra TV, è vero, di avere il televisore già in età scolare. Io che frequentavo l'elementare ero affascinato dal suo modo di insegnare e divulgare la lingua italiana e la grammatica, così diverso e interessante rispetto a quello della mia maestra, alla quale comunque volevo molto bene, ma che non riusciva a sconfiggere la mia noia in classe. Significa, e poi ci scrive, io ho 52 anni e non lo conoscevo, ma già queste vostre parole mi hanno fatto capire quanto alla fine dire coraggio non significa nulla, va agito quando nessuno lo chiama così. Paola. 0233 001 001 0233 001 001, perché ci vuole chiamare, raccontare quello che sa di Alberto Manzi, se lo conosce, se non lo conosce, se conosce un dirigente che l'altro giorno ha ricordato Alberto Manzi. Lo voglio sapere, se lo conosce un dirigente o se pensa che quello che ci ha raccontato Sonia possa essere declinabile con oggi. Io ci credo, io ai miei alunni do 10, cioè non c'è più 10, ma do il massimo dei,
certo,
voti.
Io non vorrei dare
pagella.
Voti, cerco di non dare.
No, anch'io non li vorrei dare, siccome in pagella li dobbiamo dare, do il massimo dei voti da sempre continuerò a dare il massimo dei voti perché me l'ha insegnato Alberto Manzi, punto fine. Che qualcuno mi contesta, gli dico, me l'ha insegnato Alberto Manzi.
E
però serve coerenza, mi daranno provvedimenti disciplinari, mi manderanno 6 mesi.
Ma pazienza.
Andrò a mangiare da Filippo Parati, sì, che adesso io un regista famoso, quindi. Allora, se volete invece scriverci, appunto 331-6214013, oppure diretta@popolarenetwork.it. Rimanete con noi perché ora vi faremo ascoltare tra poco invece un'alunna di Alberto Manzi. E anche adesso una canzone straordinaria che non so quanti la conoscete, secondo me la conoscete in pochissimi. Baradel, Enzo Maolucci. Facciamo un salto nel passato.
Da un mese sto insegnando in una scuola media, un mese fa studente e adesso ho il potere, ma ho conosciuto Baradel che non sta fermo dietro al banco. Perché compone nella testa. Sei già schedato, Baradel. Sei ripetente, Baradel. E ti han bocciato, tu lo sai. Perché non rispondevi mai. Hai fatto bene, Baradel. Non si risponde a chi vorrebbe. Messo in testa per paura, ma io ti parlo, Baradel, non ti istruisco, Baradel, tu mi rispondi perché sai che non ti giudicherò mai, ma il preside dagli occhi morali di chi non fa mai l'amore ha controllato temi e registri vari e ha deciso che così non va. Io me ne frego, Baradel, però ti dico chi comanda. Non gira il vento, Baradel. Attento da che parte spira. Nell'oro c'è la storia antica, la storia poi non è cambiata. Menenio Agrippa conta palle che un certo Kissinger ripete. Violentata dal voto non è vendicata.
Tutti in classe, eccoci qua, eccoci qua. Buonasera, seguivo Non è mai troppo tardi, ci scrive Grazia. Quando ero ragazzina, ho 66 anni, sei ancora una ragazzina, no? 66 anni, caspita. Ovviamente andavo a scuola, ma il maestro Manzi era così speciale da attirare la mia attenzione. Ieri ho visto la trasmissione a lui dedicata e ho scoperto le altre cose che ha fatto nella sua vita e quindi ora lo considero ancora più speciale. Un affettuoso ricordo, anche noi abbiamo un affettuoso ricordo di Alberto Manzi e lo vogliamo così ricordare, appunto fare memoria anche con una sua alunna, Laura Rosa. Laura, ciao!
Ciao!
Ciao, ciao, buonasera.
Allora, eccoci. Tu sei stata alunna di Alberto quando?
Io sono stata alunna dal 71 al 75, 76.
Dove?
Primi anni 70.
Dove, dove?
In un momento alla Fratelli Bandiera a Roma.
Famosa Fratelli Bandiera.
Eravamo in un momento storico, diciamo, di grande entusiasmo.
Senti, che ricordo hai del primo giorno con Alberto? Era il tuo maestro prevalente, immagino, perché ai tempi c'era il maestro prevalente, c'era il maestro.
No, c'era il maestro unico.
Maestro unico, appunto, non prevalente, brava.
C'era solo lui.
Quindi non era in una scuola sperimentale. No, non era sperimentale.
No, era una scuola normalissima.
Certo, che ricordo hai del primo giorno?
Era la tua prima classe in cui prendeva una classe mista. Eravamo infatti 10 femmine e 20 maschi. La precedente sua esperienza era una classe maschile. Erano le prime classi miste. E lui ci riunì tutti quanti in questa classe e ci praticamente noi eravamo tutti un po' spaventati, perché lui sembrava un omone molto serio, molto era il maestro, era uno molto determinato e anche severo. E però poi riuscì subito a coinvolgerci con grande entusiasmo, io preoccupatissima il primo giorno, devo dire, molto spaventata ad avere questo
in prima elementare, in prima elementare, Laura?
Prima elementare, prima elementare. Sì, anche perché dico, eravamo poche bambine, tanti maschi, pochissime
certo.
bambine.
Ma senti,
però era fu la prima scelta, perché il maestro chiese proprio a questi genitori, perché poi lui ci fece fare, le femmine non venivano accolte bene, perché poi dovevano fare tutta una serie di esperienze che abbiamo fatto, gite scolastiche, condivisioni, tante esperienze che non erano adatte, diciamo, alle bambine dell'epoca. Però devo dire che poi per me è un mio secondo padre.
Senti, ma ci dici un ricordo? Vabbè, ne avrai mille, però uno.
Ne ho mille. Allora, i ricordi più belli fondamentalmente erano quelli legati alla preparazione di tutta l'attività che facevamo insieme, da quelle che potevano essere le discussioni che facevamo in classe, da cui si partiva da una cosa base. Ma un ricordo forse meraviglioso è stato quello della prima comunione.
Cioè?
Perché lui la prima comunione praticamente la facemmo preparando noi il pane, che poi fu l'ostia, facendola, cuocendola proprio in terrazza, e poi la facemmo nelle catacombe la prima comunione, tutta la classe. Quindi fu un'esperienza come
cioè, con lui che vi accompagnò?
Con lui che ci accompagnò, con il frate, che era ovviamente un frate, che veniva in... noi non facemmo la preparazione classica, quella diciamo il catechismo, veniva, ci diceva queste cose che forse poi... E poi cantavamo tante canzoni e poi facemmo questa festa tutti quanti insieme nelle catacombe, perché era questo ritorno proprio a quelle che erano le origini, no, del cristianesimo, e quindi le catacombe dove poi erano stati certo. uccisi tanti, e quindi certo. alle catacombe di Priscilla qui a Roma.
Senti, si è mai, uno dei... si è mai incazzato il maestro Manzi?
Tantissimo, tantissimo. Era una persona che ci teneva tantissimo alla disciplina, però non era una disciplina, diciamo,
militaresca.
Stupida. Sì. No, brava, era eterodiretta, cioè era una disciplina, perché se qualcuno non rispettava le regole veniva punito, nel senso che non poteva poi partecipare alle attività collettive. Vabbè. Quindi la punizione era praticamente non appartenere alla comunità.
Certo, questa richiamava le regole, certo, chiaro, chiaro.
Senti, beh, ma le regole, eravamo in 31 in classe, lui era da solo, quindi insomma...
Certo, qualche regola qualche ci doveva essere, insomma, perché la regola non è male. Essere,
però non erano delle regole, erano proprio delle regole...
Costruite
che
insieme.
Condivise,
erano pochissime queste regole, però quelle regole erano fondamentali, ma perché noi andavamo in gita in 31 certo. con lui e Rodolfo, che diciamo era il suo assistente che ci accompagnava, a gestire 31 bambini anche per una settimana, per tre giorni, dormivamo fuori, insomma, voglio dire, la responsabilità era tutta sua. E un altro ricordo che ho bellissimo di una di queste gite, che adesso con questi genitori sempre molto apprensivi, noi partimmo per la Sicilia, e allora tutte le varie mamme che davano questi bogliettini, mio figlio non mangia la mortadella, mio figlio non mangia non so la cosa, lui va bene me lo dico, vabbè, dammi il biglietto. Appena partimmo con questo pullman, che diciamo erano sempre pullman abbastanza, non erano quelli comfort dei giorni d'oggi, lui prese questi bogliettini, li strappò e li buttò fuori dalla finestra.
Si era dimenticato dei genitori.
Ma non gli interessava proprio.
Gli interessava proprio,
era un
grande.
Problema con cui
grande
non
Alberto,
proprio,
grande,
non
grande,
aveva
grande,
proprio,
grande,
io grande. Quando sento adesso, no, dei gruppi WhatsApp, il bambino ha mangiato, non ha mangiato.
No, ma infatti è più difficile uscire adesso. Andare in gita, andare
molto.
Fuori.
Lui
adesso.
Proprio noi partivamo e per una settimana i genitori non sapevano che cosa facevamo. Io mi ricordo che facevo delle treccine all'inizio della
scuola.
Gita e le slegavo alla fine della gita.
Che scuola, che scuola.
Senti, cosa fai? Vabbè, cosa, altri fai tempi. Cosa fai nella vita adesso?
Io faccio l'avvocato, mi occupo di diritto tributario.
Ah, non hai fatto la maestra, ok.
Non ho fatto la maestra, fatto no, bene, però devo dire che io e il maestro sono rimasta legata proprio fino agli ultimi giorni.
Cioè, l'hai rivisto dopo? L'hai rivisto?
Sempre, sempre. Sono rimasta legatissima a lui anche, diciamo, successivamente. Lui abitava qua in zona, cioè è stato proprio un rapporto che è durato fino agli ultimi 3-4 mesi prima che, insomma, è passato... Ahimè, a miglior vita, con grande certo. dolore di noi tutti.
Certo. Senti, secondo te oggi è ricordato abbastanza il maestro Alberto?
Ma sì, io mi sembra che viene abbastanza ricordato. Il peccato è che lui non è riuscito, cioè lui non ci teneva, diciamo, non ha creato un metodo. Lui era talmente lui, certo. era talmente certo. lui.
Era raro, mai... era raro.
Era raro, non... però lui non ha creato una scuola. Diciamo
che non l'ha istituzionalizzato, perché poi in realtà l'ha spiegato didattica, molto bene.
Diciamo. Sono stati molto bravi quelli del centro Alberto Manzi certo. a recuperare tutti quanti i suoi scritti, perché lui non ha mai scritto qualcosa, certo. perché era proprio legato alla sua persona, che aveva un'empatia stratosferica, cioè aveva certo. proprio un'empatia... che non era normale. Lui lo raccontava sempre, no? Che quando lo scelsero per fare Non è mai troppo tardi, Bernabei, che insomma sì. siamo, era un uomo, diciamo, della Democrazia Cristiana, della sì. destra, brava. Quando lo vide disse vabbè, questo buca lo schermo, perché lui aveva proprio questa capacità di entrare nella relazione
sì, e insomma, mi piace ricordare mi piace ricordare, credo che tu me lo confermerai, una cosa che ho scoperto qualche tempo fa, che a sceglierlo appunto fu Bernabei, che però volle Moro quella trasmissione, e Moro, che era democristiano come
certo, lo sappiamo. Vabbè,
appunto lo sappiamo bene, in realtà
cattolico,
esatto, ci fu un suo consigliere, un suo, che io ho chiesto conferma di questo, la figlia di Moro, Agnese Moro, che andò da Moro dicendo l'abbiamo trovato il maestro per Non è mai troppo tardi, ma è comunista. E certo, Moro rispose, certo. ma cerchiamo un maestro, non cerchiamo un comunista o un democristiano, cerchiamo un maestro.
Certo. E lui era proprio un maestro. Ora che fosse comunista, io non lo direi, lui era proprio un anarchico, diciamo.
Un anarchico, anche a me piace essere così, anche a me, grazie.
Cioè, nel senso, sicuramente direi, era un uomo direi. Di sinistra, certo, sì, cioè, però era proprio un anarchico, non voleva mai entrare in degli schemi, era proprio un libero
ne pensatore. Avere etichette, certo.
Sì, non entrava nelle etichette, non sia mai stato iscritto al partito, però comunque sia, certo, era un uomo ovviamente di forte sinistra. Però ecco, era proprio un anarchico nel senso positivo del termine.
Dentro, cioè, era un anarchico dentro, certo.
Anarchico dentro, certo, sì, grazie. Infatti, non ha mai accettato, diciamo, delle regole.
Certo,
imposte.
Certo. Grazie Laura, grazie di questo
mille.
Ricordo.
Buona serata, grazie a voi.
Grazie, ciao. Ciao,
Alex, serata. Una cosa, cioè una definizione che ho letto tante volte è quella di tensione cognitiva. Secondo me basterebbe che ogni docente avesse in mente questo, creare una tensione cognitiva in classe.
Beh, che poi significa guardarsi negli occhi fondamentalmente, cioè Manzi sicuramente sapeva guardare negli occhi i suoi alunni. C'è gente che entra in classe e non guarda negli occhi e dice apriamo il quaderno, ma va un po' fanculo, deve essere pacato, ma...
Quando dici bisogna, gli insegnanti devono instillare curiosità negli alunni, di fatto questo è.
Ma sì, ma è bellissima quella frase che ho letto all'inizio per Sonia, no? Questo dice Alberto Manzi, dice alla sua moglie, quando una bisaccia saranno rimaste solo 100 lire, ne devi spendere 50 per il pane e 50 per un fiore per curare la tua anima.
No, beh,
tu pensi certo. a questa cosa? È di una poesia straordinaria, cioè piacerebbe dirlo a me, a una persona che amo, cioè 50 spendili per il pane e 50 per un fiore per curare la tua anima. Un uomo che dice una cosa così a sua moglie è un uomo che entra in classe con un altro spessore rispetto a chi entra in classe oggi e dice apriamo il quaderno o facciamo le tabelline, cioè senza neanche salutare. Vabbè,
Ciao, il maestro Banzi è una figura bellissima della mia infanzia. Ero una bambina, dice Cristina, e guardavo sempre la sua trasmissione. La sua voce dolce e pacata trasmetteva molta tranquillità e mi piacevano tantissimo i suoi disegni. È vero, Cristina, bello quanto ci ricordi, perché noi non possiamo farvelo vedere perché siamo una radio, ma utilizzava il disegno. C'era una lavagna nella trasmissione e lui utilizzava il tratto, il disegno straordinario anche in questo. E noi vi facciamo sentire, prima di andare ad ascoltare un grande professore che ha intervistato per l'ultima volta Alberto Manzi, vi facciamo sentire Tommaso
Paradiso
con I nostri anni.
Eravamo così belli, o almeno ci sembrava, ed un giorno normale era sempre un giorno speciale, con la riga di lato e sogni oltre l'aldilà. Facevamo le conte, i pensieri nel dettato e le notti studiare, canto e matematica, con le spalle scoperte la musica di mamma e papà. Roma, il sistema solare, cuore chiuso nella pelle, cosa, cos'è che ci fa sentire ancora sulle stelle? Ma è chiaro che siamo noi. Ma è chiaro che siamo i biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte, e ci ridiamo ancora, e ci piangiamo ancora. Mannaggia la Befana, ma quanto ti ho voluto bene, te ne voglio sempre di più. Se chiudo gli occhi vorrei crollarti addosso. Roma, le fontane scacciate, Alberto, soldi nelle tempie. Cosa, cos'è che ci fa sentire polvere di stelle? Ma è chiaro che siamo noi.
Classe 21 e 19 nella notte delle elezioni americane, Trump, Kamala Harris. Anche Radio Popolare seguirà questa nottata, e noi però, prima di entrare nel brivido americano,
rimaniamo nella poesia,
e abbiamo ricordato Alberto Manzi, e lo vogliamo fare con Roberto Farlè, che per me è un maestro, perché io devo dire che ho conosciuto Alberto Manzi forse proprio grazie a Roberto.
Sì, anch'io.
Forse grazie a L'avventura di un maestro, che è stato ripubblicato quest'anno in occasione del centenario. Roberto Farlè è professore di didattica generale all'Università di Bologna, insegna nella Facoltà di Scienze Motorie, e però soprattutto secondo me è un profondo conoscitore, dico profondo non a caso, di Alberto Manzi. Roberto Farlè, buonasera, ciao.
Buonasera.
Buonasera a voi.
Ciao, allora io vorrei partire da un aspetto che finora abbiamo trascurato e che pochi conoscono, cioè quello dell'Alberto Manzi sindaco, perché lui è stato anche sindaco a Pitigliano. Io ho recuperato qualche tempo fa, rompendo le scatole al sindaco, il programma che lui aveva steso. E inizia questo programma con queste due righe: il comune sarà aperto a tutti affinché sia possibile a ciascuno di esprimere i suoi suggerimenti e le sue necessità. E poi più sotto lui ricorda: l'amministrazione deve avere il ruolo di indirizzo e guida secondo le seguenti direttrici: formare al metodo più che al contenuto, fornire la coscienza dell'incompletezza delle scienze complete, sviluppo della personalità come chiave del mondo non solo lavorativo. Quindi, dice, a proposito dell'istruzione, permettere ai ragazzi di fare esperienze significative, favorire gli scambi con l'estero, gemellaggi, favorire lo studio delle lingue, favorire lo studio del computer. Cioè, ma chi era, un profeta? Cioè, ma poi voglio chiederti, l'Alberto Manzi, sindaco.
Dunque, sì, allora, è vero, lui ha fatto il sindaco a Pitigliano, il paese dove decise di abitare con la sua famiglia dopo che andò in pensione dalla scuola, e lì ebbe questa anche avventura, diciamo, di fare il sindaco per un mandato forse nemmeno completato. Sì. E, in realtà lui non ricorda positivamente questa esperienza, perché Alberto Manzi era un uomo libero, lo è sempre stato, una delle sue caratteristiche fondamentali era proprio quella della, diciamo, dell'essere libero da vincoli, del non dipendere da nessuno, non era iscritto a nessuna associazione, anche se si possono riconoscere, voglio dire, delle affinità con alcuni ambiti culturali, della pedagogia militante, eccetera, ma per una sua scelta lui non era iscritto a nulla e a nessuno. Fu però, gli venne proposto di fare il sindaco a Pitigliano da una lista civica però appoggiata dal centro-sinistra, ma quell'esperienza non gli piacque. Non gli piacque perché in realtà lui poi non sopportava di essere, diciamo, controllato dai partiti, di essere indirizzato da ciò che i partiti volevano, partiti che lo avevano eletto, ovviamente avevano contribuito alla sua elezione, ma che pensavano di poterlo controllare.
Certo.
Ecco, questa cosa ovviamente per lui era insopportabile, per cui non è stata un'esperienza che lui ricorda positivamente, anche se lui accettò di farlo per un grande senso civico che aveva, cioè lui riteneva che fosse un dovere delle persone dare la propria disponibilità, ovviamente per la propria città, per il proprio paese, insomma, no? Per essere, diciamo, a disposizione, diciamo, di quello che è la democrazia, in cui lui peraltro credeva moltissimo, insomma.
Senti, io ho una domanda qui che ho fin dall'inizio, dalle 20:44 di un radioascoltatore, te la pongo, l'ho tenuta per te proprio perché mi sembravi il più adatto. Dice Simone: non ci sono prove concrete, ma si dice che Alberto Manzi appartenesse alla massoneria.
No, non ci sono, non c'è nessuna indicazione, non c'è nessuna testimonianza diretta di questo. So che qualcuno ha messo in giro questa voce, ma io personalmente, per averlo studiato, per conoscere, ovviamente, poi Alberto Manzi non si finisce mai di studiarlo, insomma, ecco, in realtà è una, certo, personalità estremamente complessa. Ecco, io mi sento di smentire assolutamente questa cosa della massoneria, non so nemmeno da che fonte venga, insomma, ecco.
Certo,
faccio una domanda anch'io, da studioso, da docente, da appunto appassionato e studioso, adesso una domanda forse non facile, ma mi viene a dire: qual è, per chi volesse approfondire Manzi, qual è l'insegnamento, non so se dire maggiore, più importante, che ha lasciato?
Sì, dunque, gli insegnamenti sono tanti, ovviamente. Ci sono insegnamenti che riguardano l'ambito più strettamente pedagogico e didattico. E
sì, diciamo in quel campo, c'è una trasmissione sulla scuola, quindi
sì,
pensavo ai docenti.
Da quel punto di vista,
no?
Il grande insegnamento che lui ha lasciato è quello appunto di educare i bambini a pensare. Questo era un po' il concetto, educare a pensare. Oggi nel convegno che abbiamo fatto a Bologna con l'università, hanno partecipato anche alcuni suoi collaboratori didattici, alcuni ex allievi per esempio, e tutti hanno ricordato appunto questa sua tensione, no? La tensione appunto al fatto di che le conoscenze, i saperi non ti vengono trasmessi dal maestro che fa lezione, ti dice che queste sono le cose da imparare, tu devi studiare da pagina tale a pagina tal'altra, fare gli esercizi eccetera, ma le conoscenze tu le devi conquistare.
Certo.
L'insegnante è la persona che ti accompagna alla conquista di apprendimenti, sollecitando, provocando la tua curiosità, il tuo interesse, la tua voglia di imparare. In altre parole, nel rapporto fra insegnamento e apprendimento
vince l'apprendimento.
Manzi, viene prima l'apprendimento.
Certo.
L'insegnamento accompagna un processo di apprendimento che per i bambini è naturale.
Quindi quanto ha inciso l'essere viaggiatore nell'essere maestro?
Ah, moltissimo, moltissimo, perché Alberto Manzi aveva questa idea straordinaria, appunto dal punto di vista pedagogico. Io l'ho definito una pedagogia del viaggio, cioè lui portava la sua classe continuamente fuori a fare percorsi, escursioni, a partire dalla città, dal quartiere eccetera, ma anche tre giorni in campagna, una settimana in Sicilia o nei boschi in Abruzzo oppure a Vulcano. Cioè la sua idea era che la convivenza, lo stare insieme, il vivere insieme delle esperienze in luoghi che non sono il tuo normale luogo di vita, fosse una delle più importanti esperienze educative, perché in quei contesti non solo c'erano le dimensioni didattiche di apprendimento, ma c'era l'imparare a stare insieme, a vivere insieme, a condividere.
Grazie, grazie a Roberto Farnè.
Grazie molte.
Di questo renderci consapevoli, insomma, e coscienti di quanto è stato importante Alberto Manzi. Ciao Roberto, ciao,
grazie,
ciao. Grazie
mille,
davvero al lavoro che fanno il Centro Manzi, che fa Sonia Manzi, che fa Giulia Manzi. A me piace finire citandovi, se ci ascoltate, qualche libro, perché è importante che qualcuno, magari stasera su Amazon o su IBS, su dove vuole lui, insomma, o domani mattina in libreria, perché no? Magari gli venga il fascino andare a prendere Il tempo non basta mai, ad Alberto Manzi, Una vita, tante vite di Giulia Manzi, oppure il libro di Roberto Farnè, Alberto Manzi, L'avventura di un maestro, ripubblicato proprio, o un altro libro, ne cito tre, che a me piace molto, Un maestro nella foresta, Alberto Manzi in America Latina. E noi vogliamo darvi appuntamento, finendo questa puntata
martedì
un po'
prossimo.
Diversa, martedì prossimo alle 20.30, ma vi finisco questa puntata con citandovi quello che c'è scritto sulla tomba di Alberto Manzi a Sorano, dove lui è sepolto. C'è un vetro bianco e sopra in bianco c'è scritto: a voi giovani, onestà, onestà, onestà e ancora onestà, perché questa è la cosa che manca oggi nel mondo, e intelligenza e ancora intelligenza, il che significa riuscire sempre a comprendere, il che significa riuscire sempre ad amare. Amore, amore, Alberto Manzi.